sapevamo di affrontare un campionissimo, il più forte di tutti, e speravamo in qualche modo di poterli limitare, soprattutto la sua classe infinita. Pensavamo però che anche noi, avendo Riva, avendo Borinsegna, avendo parecchi giocatori anche di ottima qualità, di fare la nostra figura e di poter controbattere, insomma, anche il grande Brasile, e non ci siamo riusciti.
Tra l'altro qualcuno anche in panchina adesso, senza rimangare il passato e ritirare fuori le polemiche per i minuti finali di Rivera. Ma insomma, al di là di tutto questo, come si preparò dopo la storica semifinale con la Germania, il 4-3 dell'Azteca, la finale contro la squadra più forte del mondo e che annoverava anche il giocatore più forte del mondo, cioè il CT Valcareggi vi chiese qualcosa di particolare per contrastare Pelé?
Guarda, nessun accorgimento particolare, ma tanti accorgimenti speciali, nel senso che sapevamo di affrontare il giocatore più forte del mondo e che a trovarselo di fronte sarebbe stato anche, che ne so, un'emozione anche improvvisa talvolta a capire quanto era forte questo giocatore. Stava già dominando in quel mondiale prima di arrivare alla finale. Poi Pelé non c'ha bisogno di presentazioni. Immaginavamo se sarebbe stato possibile arginarlo in qualche maniera, o con una marcatura di Mario Bertini, che all'inizio gli dedicò particolare attenzione ed anche un po' di premura con un paio di interventi molto decisi, e difatti venne ammonito e Valcareggi pensò di cambiare la marcatura e inviò Burnic sulle piste di Pelé. E però è chiaro che Valcareggi optò per una marcatura decisa e precisa e ben definita, piuttosto che pensare ad una gabbia alla quale non eravamo neanche molto abituati, per la verità. Poi dopo, sui particolari, uno può anche stare a disquisire, che ne so io. Molti hanno detto se giocava Rivera, capito? Se giocava Rivera sarebbe andata un po' meglio, però sai, discorsi sono e porta via il vento. La realtà è questa, purtroppo, che hanno vinto loro e ha vinto il grande Pelé.
In realtà non c'erano Bertini, Burnic o Gabbia che tenessero e al 18esimo, dopo un buon avvio degli azzurri, la finale mondiale viene sbloccata proprio da Pelé che su un cross dalla sinistra sale in cielo, brucia Domenghini e fredda anche Albertosi di testa. Riascoltiamo la telecronaca Rai di Nando Martellini del primo dei quattro gol con i quali il Brasile vinse la Coppa del Mondo, strappando anche la Coppa Rimé all'Italia.
La rimessa in gioco di Toston, Rivelino. Sul cross di Rivelino, colpo di testa di Pelé e il Brasile in vantaggio. Ha segnato Pelé al 18esimo minuto. Sul cross di Rivelino, Pelé di testa ha portato in vantaggio il Brasile.
E dunque nel resoconto Rai di Nando Martellini abbiamo ascoltato il gol con il quale Pelé aprì le marcature nella finalissima del Mondiale messicano, della quale stiamo parlando con Giancarlo De Sisti, tracciando un ritratto di Pelé. De Sisti che in quel 21 giugno del 1970 era proprio in campo. Ecco, lei prima parlava di Pelé come del più grande calciatore di tutti i tempi, ma questo mito di Pelé nel 1970, lo ricordiamo, si avviava anche verso la fine della carriera, è stato secondo lei favorito o limitato dalla distanza? Intendo dire quanto la distanza, quanto il fatto che Pelé giocasse in un altro emisfero, in un altro campionato, contribuiva ad alimentarne il mito e quanto invece ha contribuito a ridimensionarne il peso specifico rispetto ad uno, per esempio, come Maradona, che si è misurato con l'Europa e le cui prestazioni venivano analizzate nel dettaglio ogni settimana.
Dunque, riconosciamo a Maradona la forza di essersi venuto a misurare con il nostro campionato, con le marcature che c'erano già negli anni Ottanta, che erano già diverse da prima, perché cominciava ad utilizzarsi queste famose gabbie in mezzo al campo, dove c'erano, diciamo, gli accorciamenti, i raddoppi e quant'altro. Io credo che la fama di Pelé non sia stata usurpata da nessuno, nessuno può toglierci il fatto che questo giocatore, questo campionissimo, quando siamo riusciti a vederlo, ci abbia fatto vedere delle cose sovrumane, quindi il fatto che in talune circostanze, o quando lo abbiamo affrontato o quando siamo riusciti a vederlo, abbia fatto delle cose da extraterrestre, dalla dimensione di quello che può aver fatto anche quando non riuscivamo a vederlo. Quelli della mia generazione amano Pelé più di anche di Maradona, cioè, chiaramente considerando che Maradona, come ho detto, è venuto a giocare nel calcio italiano, che è il più difficile di tutti, come contrapposizioni, come marcature, come difficoltà proprio anche tattiche, e ne siamo rimasti estasiati. Tanto è vero che se sono in coabitazione al primo posto i due fenomeni, è ovvio che, ripeto, quelli della mia generazione almeno sono propensi a optare per Pelé, perché l'abbiamo visto da vicino fare delle cose soprannaturali.
Ecco, visto che Giancarlo De Sisti appunto l'ha visto davvero da vicino in campo, com'era in campo Edson Arantes do Nascimento Pelé? Cioè, era uno duro che reagiva alle provocazioni e ai fallacci, come per esempio faceva Maradona, oppure, come appariva almeno dal di fuori, era un tipo compassato con un atteggiamento superiore, quasi un marziano piovuto sulla terra? Com'era in campo Pelé?
Sì, io penso questa seconda ipotesi. Cioè, giocatori potenti, la forza e la tecnica erano, come dire, abitavano dentro il loro corpo, perché per fare quelle cose di una grandiosità superba, suprema, avevano anche tanta forza nelle gambe, nel fermarsi, nel ripartire, nel calciare, nel dribblare, nello scattare, nel rifermarsi, ripartire. È tutto un dispendio energetico clamoroso che abbinavano alla tecnica inarrivabile che possedevano. Quindi era ovvio che a vederselo di fronte già sapevi che era uno che, da dove è venuto questo? Da Marte, da Venere, da Giove.
Grande Pelé, che era assurdo alle cronache mondiali con la Coppa del Mondo svedese, quando 17enne si impose davvero all'attenzione del mondo. In quel momento che cosa pensò lei? Che cosa pensò Giancarlo De Sisti di un giocatore che appunto all'epoca era pochissimo conosciuto, che veniva dall'altra parte del mondo, che veniva sì da una scuola brasiliana notoriamente prolifica, ma che fino a quel momento non aveva ancora vinto nessuna Coppa del Mondo e del quale lei era praticamente coetaneo? Che cosa pensò la prima volta che vide Pelé in campo?
Visto tutte queste supposizioni nel sentire i racconti di un uomo che ha giocato in un altro emisfero, poi quando lo vedi giocare come a 17 anni, quando ha vinto con la Svezia praticamente da solo, cioè non ha vinto da solo perché c'era Didi, c'era Garincha, pensa un po' quanta gente di grande livello e carisma. Io credo che quando lui ha mostrato la sua arte, perché quella era arte allo stato puro, allora dici è vero quello che dicono e quello che ci raccontano, perché magari non l'abbiamo visto, non abbiamo però ragione di dubitarne. Quindi la grande sorpresa, la grande meraviglia di vedere un giocatore così giovane vincere il mondiale praticamente da solo, quindi credo che sì, la meraviglia, la curiosità, l'ammirazione per vedere un giovanotto che vince da solo praticamente il primo mondiale.
Facendo sempre questo paragone con gli altri grandi del calcio, di Maradona si pensa sempre ai dribbling in velocità, la grande tecnica, idem di Messi, a Cristiano Ronaldo si associa sempre la progressione e la potenza, a Beckenbauer l'intelligenza, anche la personalità. Per descrivere Pelé a chi non lo ha visto giocare o a chi ha visto soltanto gli highlights, gli spezzoni delle partite, o ai più giovani, a lei come viene in mente di identificarlo?
Una sola definizione: il re. Basta, avanza, perché il re è uno che gioca con tutti e due i piedi alla stessa maniera, uno che salta di testa pur essendo 1,71 m, 1,72 m, e va in cielo a saltare in cielo, uno che scatta come una pantera, uno che conosce tutti gli accorgimenti ritrovati per dribblare uno e più giocatori al meglio. Aveva una gamma di doti talmente vasta che lo facevano essere il migliore. Maradona sembrava che giocasse con una mano invece che con un piede. Lui, Pelé, era ambidestro, per me era il re.